buonasera a tutti e bentrovati a Scanner. È passato un po' di tempo dall'ultima volta in cui ci siamo visti, siamo tornati.
Ubi Maior,
prima Galloppa e poi Vanoli ci hanno anticipato.
Oscurati.
E quindi oscurati, siamo tornati. Siete in compagnia di Anna Dini e di Giulio Dini. Buonasera babbo.
E di suo padre, amore, buonasera.
Allora, abbiamo preparato un temino caldo perché negli ultimi giorni è rivenuto, diciamo, alla luce una proposta della Superlega, anzi della società della Superlega, che si chiama A22.
Come l'autostrada del Brennero.
Che non contenta della nuova Champions e dei nuovi format delle competizioni europee, ovviamente la Superlega si riferisce alla Champions, lungi da lei preoccuparsi dell'Europa League e a maggior ragione della Conference, è venuta fuori con una proposta che a me ricorda molto il format della Youth League, cioè per rendere più appassionante e più piacevole, diciamo, la competizione fin dall'inizio propone una divisione delle 36 squadre in due gruppi, nelle prime 18 gruppi le migliori squadre, quindi del ranking, quindi anche le più forti, per far vedere fin dall'inizio delle partite di alto livello. Questa è un po', diciamo, il riassunto. Le altre 18 si sfidano tra di loro per poi fare i playoff con le peggiori del primo gruppo, diciamo delle big, e vedere comunque chi va avanti. Questo è un po' per racchiudere brevemente.
Ma direi che la trasmissione a questo punto è conclusa, perché abbiamo già...
Ma che conclusa? Era un attimo per allora, diciamo, inquadrare la situazione. Quindi il tema di oggi, come mi piace descrivere a me, è Superlega o UEFA superleghizzata, perché comunque questo nuovo format che si chiama il modello svizzero, che ormai c'è già da più di un anno, si lascia indietro qualcosa. Ecco, ci sono molti dubbi a riguardo, esclusa la Superlega ci sono tante questioni da approfondire e ti farei subito una domanda, perché la competizione più ricca ovviamente è la Champions. E ti vorrei chiedere, per questo nuovo formato modello svizzero, per alcuni club, mi riferisco a quelli un po' meno importanti, conta anche solo partecipare?
Allora, sei entrata molto dentro l'argomento, adesso penso che sia necessario fare un passo indietro. Noi siamo terribilmente interessati e coinvolti da quello che succede nell'organizzazione delle future competizioni europee, perché queste vanno a condizionare direttamente i campionati, l'interesse dei tifosi, la partecipazione dei tifosi allo stadio e anche e soprattutto quello che i club riescono ad ottenere dalla partecipazione a queste competizioni, perché ovviamente il traino, il solito traino, è quello economico, no? Quindi quando tu adesso mi hai parlato della proposta della A22, cioè della società che non ha mollato l'idea di creare comunque una Superlega, è un lavoro che nasce dalla sensazione che comunque il formato della Champions, che poi si estende anche alle altre due competizioni pari, non sia poi così tanto interessante. Ti ricordi quando si diceva sì, però nel girone c'è una squadra che fa da materasso, la terza, quella del terzo gruppo raramente riesce a battere le prime due, quindi si è squilibrati, no? Ecco, si è superato questo modello per andare a giocare sette partite, se non sbaglio. mi pare siano, non mi ricordo, non mi ricordo se sono 7 o 8, alcune delle quali però francamente non hanno grandissimo grandissimo appeal. Quindi l'idea era quella di quella della Superlega, diciamo dei propugnatori della Superlega, è quella di creare subito un gruppo di 18 squadre forti che potessero andare subito a giocare partite interessanti. Io trovo poco interessante, ma questa è una mia impressione, la mia idea, che si giochino sempre Barcellona-Chelsea, Barcellona-Chelsea, Barcellona-PSG. Io trovo molto più interessante sperare che ci possa essere competizione anche con squadre più piccole. Però per venire alla tua domanda, sì, sicuramente per alcuni club conta anche soltanto partecipare, perché per esempio la partecipazione alla Champions, magari in un anno particolarmente fortunato come è stato quello italiano dell'anno scorso, che ha portato 5 squadre in Champions, mi pare, sì, della stagione precedente, ha portato nelle casse per la sola partecipazione delle somme che vanno sicuramente oltre i 30 milioni soltanto per entrare tra le squadre del gruppo, e quindi sicuramente porta tanti saldi.
Per una squadra tipo il Bologna, ecco, che arrivò quinta, si qualificò in Champions, e chiaramente rispetto ad altre squadre che sono comunque abituate a far conto ovviamente su quell'introiti lì, è sicuramente anche importante solo partecipare.
Per il Bologna è stata sicuramente una manna dal cielo, e c'è un tema che poi magari affronteremo anche con i nostri ospiti, sulla forbice che questi introiti, questi ricchissimi introiti dalla Champions possono poi creare all'interno degli equilibri del campionato, perché la squadra che, come è stato per l'Inter, che arrivando in finale ha messo in tasca più di 120-130 milioni, ora non ho la cifra esatta, si parla di una somma enorme, enorme, che poi sommata comunque ai diritti televisivi del campionato di Serie A mette a disposizione una grandissima somma per fare un mercato e mantenersi in maniera competitiva su più fronti, a dispetto di tanti club che invece i ricavi non sanno come e dove andare a prenderli.
Ecco, prima hai fatto riferimento ai gironi, no? Però rendevano la competizione, è un gioco di parole, però leggermente più competitiva. C'era il rischio che qualche squadra più blasonata rischiasse di retrocedere magari in Europa League, come poteva succedere fino al vecchio format. Non pensi che invece questo nuovo format impedisca in un certo qual modo alle squadre più prestigiose e più blasonate di essere eliminati già dopo le prime 8 partite? Perché comunque su 36 squadre ne passano 24, e se io penso che il Paris lo scorso anno si è qualificata quindicesima e poi ha vinto la Champions, mi viene da pensare, ma se fosse stata in un girone di ferro con il Barcellona e altre due squadre più competitive, sarebbe arrivata fino in fondo?
Hai già risposto.
No.
Hai risposto, perché facendo l'esempio del Paris hai tirato fuori quello che è l'arma che viene utilizzata dai sostenitori della Superlega per dimostrare che non c'è particolare interesse, perché una squadra che ha strutturata per competere e per cercare di vincere addirittura la Champions, gli si può dare anche la possibilità di perdere un certo numero di partite senza con ciò compromettere il suo cammino, perché al massimo attraverso i playoff ha la possibilità di rientrare in corsa e poi di giocarsi degli ottavi in una partita, nelle due partite ovviamente di andata e ritorno, ma comunque in uno scontro diretto, dove poi i valori e le motivazioni possono fare la differenza. Sicuramente Sicuramente sì, però è anche vero che il modello della Superlega è un modello che, volendo piacere subito e mettendo 18 squadre tra le prime 18 del ranking tutte insieme, e facendo passare 8 squadre e facendo fare un playoff alle seconde 8 o le prime 8 dell'altro girone, poi praticamente ne eliminano due. Cioè, quindi il problema che abbiamo trovato col Paris Saint Germain lo ritroviamo anche nel modello della Superlega. E poi c'è un altro dato che io francamente non so se va in parallelo con quello che è l'interesse dello spettatore a vedere squadre che come hanno necessità di superare il turno e quindi di vincere quella partita, e magari tra squadre di livello, che è anche l'interesse, diciamo, dello spettatore televisivo, perché anche sugli spettatori si potrebbe fare un distinguo. Qui evidentemente a volte ci chiediamo anche come mai la platea degli spettatori televisivi sta aumentando, i ricavi sono destinati a salire, sono già stati oltre 4 miliardi, e questo significa che comunque al momento il numero delle partite che è aumentato ha portato comunque anche un numero di spettatori ancora interessati, evidentemente, a vedere questa competizione, probabilmente in aree geografiche che non sono le nostre tradizionali, ma sono quelle dove UEFA, FIFA ormai da tempo vanno alla ricerca di nuovi follower, ecco.
Bene, anche se sono diminuiti quelli allo stadio, abbiamo qui con noi il nostro primo ospite, il direttore Walter Sabatini. Buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Walter, buonasera, sono Giulio Dini, ben trovato, grazie di essere, di essere con noi. Affrontiamo non tanto il problema del format delle competizioni europee, che è comunque in continua evoluzione, ma quanto una competizione europea e gli incassi di una competizione europea possono pesare non solo sul bilancio del club, ma anche sulla forbice di questo club rispetto a quelli che non giocano competizioni europee. Faccio un esempio: nella scorsa stagione l'Inter finalista ha incassato 132 milioni. Questo permette di muoversi in maniera assai diversa rispetto anche ad altri club come la Roma o come la Fiorentina, rispettivamente in Europa League e in Conference, che hanno fatto molto bene ma che sono rimasti con gli spiccioli, dovendo gestire queste differenze, a cosa si va incontro?
Beh, naturalmente c'è una chiara differenza evidente tra le varie coppe, no? Perché la Coppa dei Campioni, la Champions League, anzi, è ovvio che porta dei ricavi enormi se arrivi in finale, come ha fatto l'Inter. Ed è il gettito che proviene dalle coppe, tra incassi e indotto generale, è diventato determinante per il club. Chi non fa le coppe non è competitivo su questo, ma non lo è neanche per il credito del club e per il brand della società, e non lo è con i calciatori, che sono dei calciatori che vanno o cambiano squadra solamente se vanno a una squadra che fa la Coppa dei Campioni, e in ogni caso tutte le altre coppe, perché poi sa dire questa è meno importante dell'altra, poi bisogna essere sul campo e capire quanto può pesare da un punto di vista psicologico arrivare a fare una finale europea, che sia anche di Conference, dico, perché poi in ogni caso la gente, i tifosi, un trofeo europeo li esalta in ogni caso. Però rispondo alla tua domanda: oggi senza le coppe le squadre non sono competitive come le altre. Chi fa le coppe ha dei vantaggi enormi, adesso 120 mi pare milioni di ricavi dell'Inter, che sono una cifra che fa la differenza, perché ti permette di andare sul mercato con un'altra prepotenza e acquisire o cercare di acquisire anche calciatori di notevole spessore, che poi tra l'altro in Europa i giocatori non è che vanno a giocare da un paese all'altro per andare a una squadra che non fa le coppe, questo è poco ma sicuro.
E quindi, Walter, effettivamente questa forbice è come dire, crea una
disparità,
allarga e crea una disparità sempre più forte.
Bisogna, ma questo non sono io a doverlo indicare. Le società devono sapere che le squadre devono essere competitive e devono lottare per una competizione europea, per acquisire il diritto alla competizione europea. C'è niente da fare, le squadre, voglio dire, metropolitane non si pone neanche il dilemma. Anche le medie devono pensare all'Europa, come stanno facendo in questo momento la grande, per esempio, il Bologna, che sta gettando le basi per accedere alla CEF,
per creare un ciclo,
per la gioia dei tifosi e della gente e per l'orgoglio della città che le ospita. Quindi non c'è neanche bisogno di questo tipo di indicazione.
Senti, ma anche nelle trattative, quindi facendo mercato, da direttore sportivo di un club importante come sono stati i tuoi club che fanno le coppe, il calciatore richiede espressamente la partecipazione alle coppe.
Certamente non si muovono dalla squadra dove sono se non si gioca la Champions League, ma questo è comprensibile, anzi legittimo, perché i calciatori devono essere ambiziosi, devono assecondare la loro ambizione, anzi incentivarla tutti gli anni migliorando le proprie prestazioni. A me, se un calciatore dice voglio fare la Champions League, non è che mi dispiace, perché evidentemente ha delle ambizioni individuali che poi trasferisce a tutto il gruppo, perché il gruppo beneficia moltissimo delle motivazioni anche individuali, che dopo si irradiano per osmosi e si trasmettono dentro il gruppo.
Eccoci. Allora, però dico, c'è la necessità comunque di essere competitivi. È una storia che abbiamo sentito spesso e volentieri dire ai club europei, anche a proposito degli interventi legislativi. Cioè, tu hai detto giustamente, il club deve ambire, il club deve investire, il club deve per arrivare, puntare alla Champions, per avere questi grossi introiti. Però voglio dire, siamo di fronte a un calcio, però, Walter, che rappresenta anche realtà più piccole, e la sensazione,
scusami, però il calcio, io non ho detto devono investire, perché questo è un problema che
no, per vincere bisogna,
detto, devono pensare al centro, quindi organizzare dei roster competitivi con i ruoli raddoppiati e tutto quello che serve. C'è anche un calcio creativo, voglio dire, un calcio che si può fare anche con situazioni di mercato che sembrerebbe sulla carta di secondo piano, ma in realtà non è di secondo piano, perché ci sono dei paesi, per esempio, dentro i quali vai e il costo di un giocatore è già conosciuto, cioè sono botte tremende. Altri paesi come Nord Europa, per esempio, in cui è tutto un pochettino più avvicinabile, bisogna conoscere il mercato, ma chi fa il calcio lo conosce, il mercato conosce la prosperità o meno di un territorio, la capacità o meno di un campionato di esprimere un certo livello di calciatore. Questo è una dotazione culturale, credo, necessaria per tutti.
A proposito di questo, Walter, proprio di cultura, tu hai la sensazione che finalmente i club italiani abbiano superato questo gap culturale, cioè si avvicinino alle competizioni europee con un atteggiamento finalmente uguale a quello dei club degli altri paesi? Sono squadre che spingono sull'acceleratore tutta la partita. Noi eravamo abituati un po' a calibrare lo sforzo, l'impegno a seconda dell'avversario. Ecco, la sensazione è che da qualche anno la mentalità dei club italiani sia cambiata nella competizione europea.
Alcuni club, certo, certo che lo è. Vediamo, dipende tantissimo evidentemente anche dall'allenatore, però l'allenatore deve essere suffragato e sostenuto sempre dalla società, quindi la società deve infondere coraggio, bisogna far giocare i ragazzi, ammesso che ci siano, però ogni società di Serie A oggi ha o la seconda squadra o la primavera A con calciatori molto forti. E se vai in giro all'estero vedi o ti informi, vedi che giocano il 2008 ma senza drammatizzazione, è un evento normale, cioè giocano, li presentano in formazione la domenica e non c'è nessun tipo di premessa buona, perché deve essere la normalità far giocare i ragazzi, ammesso che i ragazzi ci siano, intendo dire come qualità, ma ecco, le società devono essere molto molto attente a questo, perché il 2007-2008 non è che viene fuori Jamal perché voglio dire è un colpo di fortuna, viene fuori un ragazzo come Jamal perché c'è una forte spinta dal basso verso l'alto, e quindi prima o poi nella rete qualcuno ci cade, voglio dire qualche giocatore speciale lo trovi, perché non tutti quelli che giocano dopo diventano campioni. Però spesso succede di sì, certo che se non giocano campioni non ci diventano, certo, certamente non ci diventano, però se si ha questa cultura che attiene anche a un altro tipo di, come dire, di mentalità, perché noi in Italia per esempio non siamo ancora capaci di sopportare le sconfitte, e cioè le sconfitte in Italia presuppongono sempre il colpevole, e quindi ecco, si va a cercare il colpevole, non ci sono colpevoli nel calcio. Sono uomini che fanno bene le cose, a volte bene, altre volte benissimo, e qualche volta meno bene. All'estero la sconfitta si accetta
più serenamente.
Sì, con più serenità, e quindi è tutto legato a questo, cioè far giocare i giovani, non drammatizzare i risultati delle partite, non che la sconfitta debba essere accettata passivamente, perché la sconfitta deve essere sentita sempre in maniera cosciente da tutti, dai calciatori prima degli altri, poi dagli allenatori, dai dirigenti. La sconfitta deve veramente toglierti il sonno, ci deve essere proprio, però ti deve togliere il sonno, però va accettata, questo è, quindi i rischi devono essere presi nel calcio. Se fai un calcio pavido, un calcio, voglio dire, non coraggioso, non aggressivo, non arrivi mai a niente. Bisogna prendere qualche botta, sopportarla e poi riproporti nel miglior modo possibile.
Walter, tu pensi che questo allargamento fatto dalla UEFA attraverso le tre competizioni a squadre di paesi che prima non partecipavano proprio praticamente, perché è stata la Conference, è stata creata proprio per tirar dentro, ecco, piano piano, ecco, effettivamente queste formule riescono a far crescere il calcio di questi paesi, e poi conseguentemente si va verso un progressivo livellamento della qualità del che viene espressa dalle squadre dei vari paesi, c'è più equilibrio?
Beh, c'è più equilibrio perché i grandi calciatori sono pochi e non li prendono tutti, prendono poche società, questa è la verità, è una verità che bisogna accettare e trovare le alternative. Certo che i grandi calciatori che una volta venivano in Italia, cioè passavano dal Bayern Monaco all'Inter per esempio, sto parlando dei vari Klinsmann, dei tedeschi che sono andati all'Inter, uscivano dal Bayern, Mateus, uscivano dal Bayern in maniera normale per venire all'Inter, perché l'Inter c'aveva il prestigio e la popolarità per poter competere anche con il Bayern. Oggi il giocatore del Bayern Monaco non si sposta mai per bene in Italia, o meglio si potrebbe spostare solo di fronte a una grandissima società, la società intermedia è un giocatore forte, nel Bayern Monaco non lo prende mai, lo riprende casomai dall'Offenheim o dal Francoforte, da squadre, dal Mainz, perché un giocatore è già difficile prendere dal Kaiserslautern, per esempio,
certo.
Ma i grandi club non li puoi neanche avvicinare.
E questo, diciamo, è un forte condizionamento poi sul piano
pratico. Devi trovare dei mercati alternativi.
Certo.
Chiaro che i grandi calciatori sono venuti in Italia da Bundesliga, storicamente sono venuti grandissimi calciatori, ma si troveranno altrove. Voglio dire, non è che finisce il calcio se non prendi i giocatori in Bundesliga. Li prenderai in Scozia, in Irlanda, non lo so, ovunque.
Un'ultima domanda. Un parere spassionato su quella che è stato un progetto abortito, quello della Superlega, per l'idea di calcio che hai, ecco, anche come espressione popolare, qual era il tuo pensiero rispetto alla Superlega?
Rispetto alla Superlega, quando si ipotizzava la Superlega non mi piacevano i criteri, perché ho detto che diventa solamente il calcio dei ricchi. In qualche misura potrebbe essere così anche oggi, però ci deve essere la competitività, il premio. Voglio dire, le società devono giocare in Europa quando se lo sono meritato, non perché hanno, come dire, un bacino d'utenza importante, perché hanno una storia importante. Il calcio deve premiare chi fa i risultati. Quindi io sono sempre per le competizioni aperte, per l'allargamento delle competizioni, anche se è evidente che tutto questo può comportare problemi collaterali, tipo gli infortuni. Il giocare tanto naturalmente non aiuta a assorbire gli infortuni, non aiuta a gestire le risorse nel miglior modo possibile. Però io sono per il calcio per tutti, il calcio giocato e il calcio dei meriti. Cioè, va avanti chi se lo merita.
Benissimo, grazie tante Walter di essere stato
grazie
con noi.
A voi.
E
grazie a voi.
Speriamo di sentirci presto.
Grazie,
grazie ancora.
Ciao.
Andiamo in pausa. Allora, amore. Scanner.
Tornati a Scanner. Per tornare un po' al discorso di prima, questi faraonici premi che abbiamo prima citato, l'Inter finalista di Champions ha incassato una cifra di circa 130 milioni. Questi premi faraonici della Champions, perché quelli d'Europa League sono proprio anche quelli su in un'altra misura completamente, rischiano di creare un dislivello sia a livello nazionale che poi anche europeo, con squadre che magari si qualificano per la prima volta o comunque non sono abituate a stare a questi palcoscenici, e poi anche a livello nazionale, ecco.
Ma sicuramente sì. Si va dietro a un calcio che dice che per competere bisogna spendere, perché il calciatore, come ha detto il direttore Sabatini, di livello elevato si muove soltanto verso club che competano ad alto livello e che siano in grado anche di pagare grandi somme. Probabilmente ricorderai anche della protesta dei club italiani quando il governo decise di eliminare il decreto crescita, che vi ricordo permetteva un sconto IRPEF notevole del 50% per stranieri che venivano a giocare, che secondo la legge si rimpatriavano comunque nel nostro paese, a condizione che vi rimanessero per 2 anni, perché questo comunque toglieva sostanze, e sostanze utili a poter competere. Quindi se si pensa a questo calcio qua, è chiaro che ci deve essere una disparità, e c'è una disparità notevole, perché chi si trova 132 milioni in mano tutti gli anni, a meno che non li butti via e spenda malissimo, è altamente probabile che l'anno dopo riesca a ricentrare la Champions. Questo però crea anche degli effetti negativi, che sono di vario genere. Cioè, intanto le squadre che partecipano alle altre competizioni come l'Europa League o la Conference League guadagnano, incassano, no, guadagnano, hanno ricavi molto inferiori. La Roma lo scorso anno agli ottavi di Europa League è arrivata a 22 milioni, la semifinalista la Fiorentina a 10 milioni, e niente di paragonabile rispetto a quello che offre la Champions. Ma poi, come dire, si rischia di far rappresentare il proprio paese sempre alle solite squadre, quindi un po' rubando quello che ha detto il direttore Sabatini, devi essere capace di comunque riuscire a fare scouting in paesi dove riconosci la capacità del calciatore di inserirsi nel nostro, ma che non abbiano già quel livello o quel nome che ti portino a spendere delle cifre che non puoi sopportare, attraverso, diciamo, un lavoro di qualche anno, riuscire a creare un gruppo che possa poi ambire attraverso il campionato a questa competizione, magari sfruttando un'annata storta di qualche club blasonato, come è capitato alla Juve, è capitato al Milan, e si sono inserite, ora in maniera stabile forse l'Atalanta, ma si è inserito il Bologna, pronti a approfittare. Quindi è possibile fare un lavoro con risorse di gran lunga inferiori, ma deve essere un lavoro davvero geniale, e effettivamente questa forbice rischia di distanziare molto le possibilità di competizione delle squadre appartenenti allo stesso campionato.
Che poi è un po' il percorso, quello che idealizzi te, è un po' il percorso che ha fatto l'Atalanta prima, e che l'ha portata anche a vincere l'Europa League, e il Bologna poi, che è ancora in costruzione, non riesce a fare un percorso netto per il momento come ha fatto l'Atalanta, però si sono portati avanti con dei progetti, come dicevi te, come diceva anche il direttore, che li hanno anche portati ad essere in una graduatoria al momento più alta di squadre magari storicamente come la Roma, la Fiorentina, la Lazio, più
strutturate
e anche più abituate a partecipare a quelle competizioni, che sono anni che non riescono a centrare. Ma questo dislivello, pensi che diminuisca un po' anche la passione, comunque ti porti a vedere, mi riferisco anche al campionato, non solo alle coppe europee, partite un po' meno interessanti, ecco?
Allora, io non credo, perché il segnale, anche se non è un segnale particolarmente significativo, è che comunque con il nuovo modello di Champions c'è un piccolo calo di spettatori, che invece tiene rispetto al campionato. Quindi la sensazione è che, anche guardando i grandi club, il tifoso del grande club sia più attaccato alla partita di campionato, magari anche contro un avversario piccolo, che non magari alla partita di secondo piano di Champions.
Magari di questo questo argomento lo potremmo approfondire con il direttore di Tutto Sport, Guido Vasiago. Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Guido, grazie di essere con noi. È un po' di tempo che non ci sentiamo. C'eravamo sentiti all'epoca dell'indagine che riguardava la famosa indagine sulle plusvalenze della Juve. Non so se ricordi quella lunga chiacchierata che facemmo, ma è un piacere risentirti. Oggi invece parliamo dei modelli di Champions, dei modelli adottati dall'UEFA, quello che è definito il modello svizzero, che ha cancellato la fase a gironi delle competizioni europee. L'idea è che, tutto sommato, nella prima fase, che è piuttosto lunga tra l'altro, offra meno spettacolo. Che cosa ne pensi?
Penso che è il grosso problema di tutte le competizioni, nel senso che la regular season è un problema che si pongono che si pongono anche gli americani, no? Che organizzano queste come posso dirti, queste competizioni da sempre, no? E si pongono il problema di come rendere più appassionante la regular season. Non ce la fanno, perché la regular season per esempio della NBA continua a essere una regular season piuttosto noiosetta, no? O comunque alla quale le squadre non danno così tanta importanza, perché poi in linea di massima una volta ottenuta il pass per i playoff, non dico che staccano, però certamente è difficile trovare partite decisive nella regular season, ce ne saranno 3 o 4, no, in tutta la stagione. E lo stesso vale per questo girone di Champions, cioè alla fine guardo le squadre italiane e l'Inter ormai è lanciata verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale, e difficilmente nelle prossime 4 partite comprometterà questa cosa che si è conquistata con queste prime 4 vittorie. Quindi l'Inter rischia di fare 4 partite, non dico senza senso, perché nessuna è senza senso, però con molto meno sugo di quanto uno potesse aspettarsi da una partita di Champions. La Juventus dovrà sostanzialmente vincerle tutte e 4 le prossime, se vuole accedere almeno ai playoff, dopo aver pareggiato 3 partite e perso 1, il che significa che 3 pareggi e una sconfitta non hanno comunque compromesso la possibilità alla Juve di andare avanti. Queste due destini, no, diametralmente opposti, però dimostrano come in realtà poi queste prime 4 giornate per la
siano
Juve,
fine a detto, se stesse quasi,
per la Juve non abbiano deciso niente, e le prossime 4 per l'Inter non decideranno niente. Io non credo che ci sia una soluzione, cioè se tu vuoi fare un torneo, se vuoi evitare di perdere metà delle squadre al primo turno, cioè tornare al vecchio tabellone di Champions, o meglio di Coppa dei Campioni per noi che siamo nati negli anni 70,
anche prima, Guido,
anche prima, comunque diciamo, per chi ha potuto vedere la Coppa dei Campioni con soltanto le squadre che avevano vinto il campionato e che facevano un tabellone che partiva dai 16esimi di finale, e se vi ricordate l'UEFA partiva dai 32esimi, ma
certo,
ecco, questo era il vecchio calcio. E però potevi perdere il Real Madrid, il Liverpool, la Juve o l'Inter al primo turno, in questo senso. È ovvio che lì era tutto elettrizzante, perché si partiva con l'eliminazione diretta a settembre e si andava avanti con l'eliminazione diretta fino a maggio. Questo modello è antieconomico, perché tu devi poter garantire alle grandi squadre, comunque in generale garantire a tutte le squadre un minimo di partite. Questa fase a gironi gigantesca è nata proprio per garantirne ancora di più, per garantirne 8 invece che 6. Però è ovvio che la regular season sempre quel problema lì ha, perché le partite non sono decisive. Diciamo che rispetto alla vecchia fase a gironi con i gironi separati, l'ultima giornata l'anno scorso ci siamo divertiti parecchio, però solo l'ultima, su 8 giornate che abbiamo vissuto, quell'ultimo mercoledì con tutte le partite in contemporanea, con quella diretta gol abbastanza fibrillante, diciamo che è stata escorsa un po' di adrenalina.
Prima raramente accadeva, però
ci ha svegliato da una fase soporifera delle precedenti sette, quello è.
Sì.
E quindi no, non lo so, guardate, il problema dei tornei è quello, cioè se tu vuoi fare le partite interessanti da subito devi mettere in conto che qualcuno di partite ne gioca poche o addirittura una sola, e se si vuole creare è sempre il discorso quantità e qualità dello spettacolo. In questo senso la via di mezzo è fare queste partite nella fase a gironi. È ovvio che la Champions inizierà a essere interessante da marzo in poi,
perché riflettendo insieme a te, lo stesso modello che aveva suggerito chi ancora crede nella Superlega, cioè quindi l'idea di fare 2 gironi da 18, mettere in un girone le prime 18 del ranking, anche lì si rischiava, e poi far fare gli ottavi dalla nona alla sedicesima e le prime otto del girone, diciamo, di quelle più deboli. Rischiava comunque anche in questo caso di allungare il brodo, e soprattutto delle prime 18 migliori solo due se ne tornavano a casa. E poi la domanda è: ma davvero la qualità e lo spettacolo le assicuriamo da scontri tra club blasonati, magari sempre i soliti? Io sono per la provincia, Guido.
E magari
rinunciando alla possibilità che ci sia qualche Cenerentola, qualche Davide che riesce a sconfiggere i grandi.
E che ho capito il tuo discorso. Guarda, il progetto della Superlega per velleitario che potesse essere, che possa essere tuttora, secondo me aveva una differenza rispetto a questo mega girone di Champions con 36 squadre, che divideva le squadre per categoria. Di conseguenza tu potevi avere una giornata di Coppa in cui avevi Liverpool-Real Madrid, Barcellona-Bayern Monaco, Inter, che ne so, Paris Saint-Germain. E quindi tu avevi comunque partite di grande appeal per la qualità dei giocatori che scendevano in campo. Io non sono contro la provincia, però sono dell'idea che se quello ormai l'hai trasformato in uno spettacolo ed è qualcosa che ha un piede nel show business e un piede nello sport, la Champions League,
certo.
non è sport a livello puro.
No.
Se ormai quello ti sei rassegnato ad averlo trasformato in spettacolo, allora che spettacolo sia? Cioè, se io devo trasformare la Champions in un colossal, voglio che ci siano i migliori attori sempre. E a quel punto quel progetto di Superlega mi poteva garantire partite tra squadre sempre di grande blasone. E quindi in linea di massima, ti ripeto, in linea di massima perché certezza non ce l'hai mai, una qualità dello spettacolo maggiore, se non altro perché le squadre più famose sono le più ricche e quindi hanno i giocatori più bravi. Tutto questo sempre in teoria, perché tanto la pratica, per fortuna, il calcio ci rovina sempre tutte le teorie.
Meno male.
Quando si scende sull'erba, esatto, questo dico anch'io, per fortuna, se no non saremmo così appassionati, perché sarebbe qualcosa di più banale, sarebbe fisica, sarebbe chimica, no? Invece è qualcosa che non ha niente di scientifico. Io penso quindi che Quel progetto lì poteva essere più affascinante per questo, però stiamo parlando di un progetto che non si è realizzato, forse non si realizzerà mai. La Champions League ha strizzato l'occhio a quel modello con questo nuovo regolamento, può darsi che gli strizzi l'occhio ancora di più con eventuali modifiche di questo modello. Ne ho sentito delle voci che potrebbero in qualche modo rimettere ancora di più quel tipo di modello all'interno della Champions. Poi siamo sempre lì, però, se tu poi nella fase eliminazione diretta vuoi portare più squadre possibili, e la fase a gironi, la cosiddetta regular season, sarà sempre piuttosto noiosetta, cioè non è risolvibile quel problema, è sempre il volere la botte piena e la moglie ubriaca, cioè se tu poi economicamente hai bisogno che più squadre possibili, soprattutto di blasone, arrivino alla fase eliminazione diretta, la fase dei gironi è abbastanza inutile, insomma. In altri sport non lo so, però sono esempi folli, stiamo proprio ragionando in termini di teoria pura. Se tu vai a pensare a quella che è la Coppa America di vela, tu prima hai la sfida tra le altre che poi sfidano la squadra campione.
Sì.
Allora tu potresti pensare che per favorire eventualmente qualche storia di Cenerentola, tu potresti fare che il girone lo fanno le squadre, tra virgolette, un po' più piccole in Europa, per poi guadagnarsi l'occasione di sfidare le più grandi, e fai entrare le più grandi in scena dopo. Magari così il girone è un po' più equilibrato, però senza i grandi nomi probabilmente non hai i riflettori, perché poi l'audience televisiva, l'audience in generale, viene portata dalle basi di tifo. E allora se tu hai il Real Madrid che ha 20 milioni di tifosi, la Juve che ne ha 7-8, eccetera eccetera, le tiri fuori dalla prima parte, rischi di non avere poi quel tipo di massa critica, di audience televisiva che ti consente di mettere in piedi una competizione così ricca. Ribadisco, sai perché ne stiamo parlando? Perché siamo di fronte a un ibrido, cioè appunto qualcosa che ha un piede nel mondo dello spettacolo e un piede nel mondo dello sport. Se avesse tutti e due i piedi nel mondo dello sport, la Coppa dei Campioni sarebbe rimasta eliminazione diretta a tabellone tennistico fin dall'inizio, come Wimbledon, che rischia di perdere Sinner e Alcaraz al primo turno. E quello il rischio lo corrono, perché è un torneo che dura una settimana, due settimane, e quindi possono anche correre quel rischio lì, perché comunque Wimbledon rimane Wimbledon anche se in finale arrivano puta caso il numero 10 e il numero 15 del mondo. Nel calcio questo forse non hanno il coraggio di farlo, anche perché il calcio si vende ai broadcaster in un modo un po' diverso rispetto a come si vende il tennis.
Però nonostante l'ibrido, ora si va a vedere come si è chiusa l'asta per il quadriennio 27-31, sembra che addirittura questo ibrido si riesca a venderlo per più di 5 miliardi. Ora presumo che questo dipenda anche dal fatto che ci si affaccia a mercati che ancora trovano il nostro calcio particolarmente attraente, sempre più lontani. Però è curiosa questa cosa comunque.
Ma il calcio europeo è l'unico calcio che esiste, cioè il calcio sudamericano continua a produrre talento, ma non è in grado di creare una competizione come la nostra Champions, no? Nonostante abbia squadre che abbiano un fascino, non so, la Coppa Libertadores per gli appassionati di calcio vero rimane una competizione molto affascinante, però certamente non puoi andare a vendere la Coppa Libertadores in tutto il mondo, se non altro per anche una questione di organizzazione che manca, di confezionamento del prodotto. Altrove nei continenti, negli altri continenti non c'è tradizione sufficiente per mettere in piedi una grande competizione, quindi capisci che la Champions è il prodotto di calcio per eccellenza, anche più dei mondiali, perché i mondiali sono intanto ogni 4 anni e poi sono qualcosa di diverso, durano un mese. Se tu vuoi un prodotto televisivo calcistico che ti duri per tutti e 9 mesi della stagione, che ti offra partite di un certo livello ogni settimana, tu televisione, tu broadcaster, vai a comprarlo perché è il prodotto migliore per te, è come una serie televisiva che funziona, certo. Con tra l'altro con tante puntate.
Mi hai convinto.
E tu riesci, è per questo che tu continui a venderlo, perché sei di fatto l'unico produttore di quella roba lì, perché non hai una concorrenza. Se gli americani si mettessero, come dire, a fare quel prodotto, rischi poi di avere concorrenza vera, ma gli americani non hanno tradizione calcistica, si concentrano sui loro sport. Ma è un po' come la NBA, la Champions League. Infatti la NBA noi la compriamo e la vediamo di più di quanto vediamo il campionato italiano. E quindi la Champions League è un po' come la NBA del basket.
Guarda, mi hai convinto.
Il prodotto globale.
Sono assolutamente persuaso dalla tua arringa. un'ultima domanda per il direttore.
Abbiamo parlato un po' di spettacolo, lei l'ha paragonato, diciamo, al cinema, la Champions, però in termini di campo, il fatto che ci siano aumentate le partite, non crede che diminuiscano i tempi di programmazione e anche di preparazione tecnico-tattica, e quindi sul campo effettivamente si vedano delle partite un po' anche di livello inferiore sia in Coppa che poi nei campionati?
I campionati ne risentono ancora di più probabilmente, però in generale il calcio, questa bulimia del mercato, per cui appunto la richiesta di un numero sempre più esorbitante di partite, secondo me ne sta inevitabilmente abbassando il livello tecnico, soprattutto sta aumentando il numero degli infortuni, e quindi i grandi protagonisti, i grandi attori, appunto, sempre per rimanere nella metafora cinematografica, in realtà non riescono ad apparire in tutti gli episodi di questa serie, perché in alcuni casi devono dare buca. E questo va a incidere sullo spettacolo, perché se io voglio vedere Yamal per tutte e otto le partite del Barcellona, rischio che in realtà non lo vedo per tutte e otto, lo vedo magari per sei. Lo stesso vale per Vinicius o per, mettete voi il campione preferito che avete, o Haaland del Manchester City.
Il mio sarebbe Rodrigo, però
Rodrigo
gioca poco, quindi ci sta di vederlo
Rodrigo.
Magari in qualche
devo dire che è assolutamente buon gustare, anch'io ho un debole per Rodrigo, anche per Arda Güler, devo dire forse
sì, anche a me piacciono quei giocatori lì,
esatto, Arda è proprio una...
vi siete trovati
e però ecco, quello che posso dirti è che in generale Io non sono uno che sposa la linea sindacale dei giocatori che si lamentano che giocano troppo, perché lo trovo fuori luogo, perché per giocare un po' di meno basterebbe chiedere meno soldi di ingaggio.
Certo.
E quindi io credo che da quel punto di vista la battaglia sindacale la trovo fuori luogo. Detto ciò, invece, io penso al, chiamiamolo, sindacato spettatori, che non esiste ma che dovremmo crearlo, cioè chi come noi le guarda le partite. Innanzitutto devo dire, non abbiamo tutto questo tempo da dedicare al calcio, perché adesso lasciamo perdere chi come me ne ha fatto una professione, ma una persona normale quante partite può guardare?
No, ci vengono terribilmente a noia.
E quindi questa overproduzione di partite davvero è necessaria per lo spettatore?
Sicuramente no, e stancherà, direi.
E il rischio è quello. L'altra cosa è che, come si diceva prima, diminuisce il livello. Perché? Perché se si gioca troppo il rischio è quello degli infortuni, e quindi il rischio è di vedere una partita nella quale tu ti aspetti di vedere X numero di campioni e magari c'è il 20% di quei campioni in meno perché sono fermi per infortunio, per turnover o perché per affaticamento.
Grazie.
Questo è il problema.
Grazie infinite a Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport. Scusa se ti sono entrato un po' a gamba tesa. Anna, un saluto da parte
grazie,
tua.
Grazie, buona serata, alla prossima.
Ciao.
Grazie.
Allora, noi abbiamo finito, dobbiamo essere brevissimi, ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20, in replica su TMV Radio ogni lunedì alle 18.30. Grazie. Ciao.
Ciao, alla prossima. Scanner.